Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima, la trasmissione di Radio Popolare in onda tutti i mercoledì sera per parlare appunto di clima, di transizione energetica, di risorse e insomma anche molto di attualità. In particolare stasera parleremo molto di attualità e parleremo anche di politica. In redazione Sara Milanese, da qualche parte Gianluca Ruggeri e qui con me invece Marianna Usuelli. Ciao Marianna.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Evviva, grazie di essere qui con noi questa sera in sostituzione appunto di Gianluca Ruggeri, che tornerà poi la prossima settimana, mercoledì prossimo naturalmente. Allora, io vi ricordo i nostri contatti, quelli della diretta 331-6214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Poi abbiamo anche una mail che è clima@radiopopolare.it per quando appunto non siamo in studio. E poi, cara Marianna Usuelli, tu sei qua anche in rappresentanza di È Nostra, e quindi a te di ricordare i contatti della cooperativa.
Sì, la mail info@enostra.it, il numero verde 593266. L'ho sempre detto in maniera diversa da così. 593266, ecco perché.
Molto, senti, avvicinati emozione, al microfono comunque, bisogna stare vicino, sentiti una rock star stasera, quindi molto molto vicino al microfono.
Va bene.
Le buone abitudini non cambiano però, e quindi andiamo a raccontarvi di che cosa parliamo in questa puntata, e subito dopo partiamo con la nostra rassegna stampa, ma prima appunto il riassunto della puntata, cara Marianna.
Sì, parleremo dell'insediamento di Trump alla Casa Bianca e soprattutto delle implicazioni sulle politiche climatiche con Emanuele Bonpan, che è direttore di materia rinnovabile. Poi parleremo della fine del PUN, il prezzo unico nazionale dell'energia, con Andrea Marchisio, analista di Elements. E poi parleremo della lettera firmata da 130 calciatrici di tutto il mondo contro la sponsorizzazione della FIFA da parte dell'azienda petrolifera Saudi Aramco. Ne parleremo con Sofia Meneghini, che è una calciatrice del Parma, che ha sottoscritto la lettera.
Rassegna stampa, allora, d'apertura dobbiamo tra l'altro recuperare un po', perché la scorsa settimana è saltato Giusto Clima, come le più attenti di voi si saranno accorti, per via appunto della puntata speciale sulla tregua a Gaza che aspettavamo. Quindi ci sono alcune notizie fondamentali che non possiamo, Marianna, non menzionare.
Sì, innanzitutto lo avrete letto, i dati europei di Copernicus hanno mostrato che il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato. La temperatura media è stata di 1,6 gradi al di sopra dei livelli preindustriali, quindi un balzo di 0,1 gradi rispetto al 2023, che a sua volta era un anno di caldo record. Questo non significa che l'accordo di Parigi sia ormai spacciato, perché il superamento della soglia del grado e mezzo, che è appunto il limite da non oltrepassare, si calcola sulla base delle temperature medie di alcuni decenni, non solo di un anno. Però ovviamente i dati non fanno che dimostrare che l'emergenza climatica continua a intensificarsi.
Ecco, tra questi dati ci sono anche quelli dell'osservatorio delle Hawaii Mauna Loa, che da oltre 60 anni è un osservatorio che tiene traccia della concentrazione di CO2 nell'atmosfera.
Nel 2025 l'osservatorio prevede che raggiungeremo 426 parti per milione, quindi questa concentrazione di CO2, quando in epoca preindustriale partivamo da circa 278 parti per milione. Ma il punto non è solo che la concentrazione di CO2 aumenta, ma che aumenta a ritmi sempre più accelerati. L'anno scorso si è registrato il più grande aumento annuale, con più 3,58 parti per milione. E gli scienziati dicono che neanche le emissioni record dei combustibili fossili possono spiegare di fatto completamente questi ritmi così accelerati, che probabilmente questo c'entra con il caldo e la siccità sempre più intensi, che fanno sì che la vegetazione sia sempre meno in grado di assorbire l'anidride carbonica. Sono i cosiddetti feedback negativi del cambiamento climatico.
Senti, un esempio molto calzante di questi feedback negativi ce lo offre uno studio che è stato pubblicato proprio ieri su Nature Climate Change.
Sì, si è scoperto che un terzo del territorio dell'Artico è ormai diventato una fonte di emissioni di carbonio. Cioè, anziché incamerare carbonio e aiutarci a mitigare l'aumento delle temperature, emette CO2 in atmosfera. E se per millenni questo ecosistema ha agito come un congelatore naturale che intrappolava enormi quantità di CO2, adesso invece sta invertendo il suo comportamento riversando gas in atmosfera. Questo perché fa sempre più caldo, si scioglie il permafrost e vengono liberate enormi quantità di emissioni che erano stoccate nel suolo.
E gli incendi in California ci offrono invece un perfetto esempio di colpi di frusta climatici, di cui parla un'altra ricerca che invece è uscita la scorsa settimana su Nature Review Earth and Environment.
Un sacco di ricerche. I climate whiplash, appunto colpi di frusta climatici, tradurremmo, sarebbe un fenomeno che vede l'alternarsi di periodi molto umidi in cui cresce tanto la vegetazione a periodi invece molto secchi in cui tutto il verde perde l'umidità, creando quindi le condizioni ottimali per gli incendi. E a quanto pare, secondo questa ricerca, i colpi di frusta climatici sono sempre più frequenti ovunque nel mondo e si stanno manifestando più rapidamente di quanto previsto dai modelli climatici. Questo alternarsi violento tra piogge e siccità causa con maggiore probabilità anche frane, perdite di raccolti e persino diffusione di malattie.
E oltre ovviamente appunto ai già citati incendi. Infatti uno degli autori di questo studio ha detto purtroppo non avrei potuto chiedere una dimostrazione migliore di questa nostra ricerca degli incendi in California a cui stiamo assistendo.
Infatti in California non pioveva da mesi e la forte vegetazione si era sviluppata grazie a un precedente periodo invernale molto piovoso. Tra il 2001 e il 2020 in California gli incendi a rapida diffusione come quelli che abbiamo visto adesso sono aumentati del 400% proprio a causa di questa volatilità idroclimatica, così l'hanno chiamata gli scienziati. Nel frattempo è stato anche condotto uno studio di attribuzione rapida dall'Università della California di Los Angeles che dice che il cambiamento climatico ha reso questi incendi più distruttivi, in particolare il cambiamento climatico è responsabile di almeno il 25% della situazione città che ha reso così violenti gli incendi. E in tutto questo la California continua a bruciare. Da 16 giorni ci sono stati 27 morti, 14.000 case distrutte e Trump si è insediato alla Casa Bianca firmando una serie di ordini esecutivi tutti molto poco simpatici per il clima, ma di questo parliamo dopo con Emanuele Bompana, appunto.
Ultime notizie flash, come facciamo sempre prima di accogliere il nostro primo ospite, e finalmente arriviamo a delle belle notizie, Marianna Osuelli, tutte peraltro che riguardano l'Italia.
A un anno da Bologna Città 30, il comune di Bologna appunto la settimana scorsa ha fornito i primi dati sulla mobilità. È venuto fuori che non c'è stato nessun pedone ucciso in strada per la prima volta dal 1991, che è il dato Istat più vecchio disponibile. E poi sono stati in forte calo anche gli incendi, gli incidenti e i feriti. Incidenti mortali sono calati del 50% ed è aumentato l'uso dei trasporti e la mobilità sostenibile con l'uso di bici e bike sharing e anche car sharing.
Evviva, insomma, una buona notizia intanto. E poi ci sono immancabili aggiornamenti ormai sulle rinnovabili, aggiornamenti che sono molto positivi sempre per il nostro paese.
Sì, Terna, che gestisce le reti di trasmissione elettrica in Italia, ha dato i dati dello scorso anno. Più del 40% dell'elettricità veniva da fonti rinnovabili nazionali ed è il dato più alto di sempre e molto incoraggiante. E, infatti gli anni precedenti era stato intorno al 34%. E la crescita è stata soprattutto nell'idroelettrico e nel fotovoltaico, mentre per l'eolico e geotermico c'è stata una flessione. A parte in Sardegna, che è l'unica eccezione, si è azzerata la produzione di elettricità da carbone.
E infine, ci sono novità anche sulla storia di Gianluca Grimalda. Ve lo ricorderete, il ricercatore italiano dell'Istituto di Kiel per l'economia mondiale in Germania, che era stato licenziato per essersi rifiutato di prendere un aereo per tornare in Europa.
Sì, questo ricercatore Grimalda stava facendo ricerca in Papua Nuova Guinea e per abbassare le sue emissioni di fatto aveva deciso da 10 anni di non prendere più aerei e non voleva quindi tornare dalla Papua Nuova Guinea in aereo, anche se appunto aveva un appuntamento appunto con l'istituto di Kiel. La notizia è che ha vinto un risarcimento dal Tribunale del Lavoro di Kiel, non si sa esattamente l'ammontare economico, per via di un accordo di riservatezza, ma si sa che una parte, cioè 75.000 euro, lui la devolverà a cause climatiche.
Tra pochissimo allora il nostro primo ospite, prima il nostro primo brano e ci siamo trovate d'accordo, io e Mariano Svelli questa sera ci siamo dette ci ascoltiamo un Franco Battiato,
sì.
Allora ce l'andiamo ad ascoltare, esatto, e abbiamo scelto un Quando ero giovane.
Quando ero giovane andavo a letto tardi, sempre vedevo l'alba, dormivo di giorno e mi svegliavo nel pomeriggio. Ed era sera, era già sera. La notte non mi piace tanto, l'oscurità è ostile a chi ama la luce. Si accavallano i giorni come onde, ci sovrastano le cattive notizie in questi tempi di forti tentazioni, ci sommergono. Dobbiamo seguire la nostra coscienza e le sue norme. Viva la gioventù che fortunatamente passa senza troppi problemi. Vivere è un dono che ci ha dato il cielo. Uscendo dai locali capitava di vedere code di macchine sostare al parco Ravizza o al monumentale. La merce era il sesso, compravano sesso e spesso diverso. Viva la gioventù che fortunatamente passa senza troppi problemi. Vivere è un dono che ci ha dato il cielo. Andavamo a suonare nelle sale della Lombardia e c'era un'atmosfera eccezionale la domenica pomeriggio. In quelle balere si divertivano a ballare operai e cameriere. Era passata un'altra settimana,
Franco Battiato, Quando ero giovane. Allora andiamo a dare il benvenuto al primo ospite di questa serata. Ci tocca anche a noi andare a parlare naturalmente del nuovo presidente degli Stati Uniti, andiamo a parlare di Trump naturalmente per quanto riguarda i nostri temi. Allora diamo il bentornato ai microfoni di Radio Popolare Emanuele Bonpan, che è giornalista, direttore di Materia Rinnovabile. Buonasera, benvenuto.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Benvenuto Emanuele. Allora, dei 42 ordini esecutivi firmati da Trump nelle prime 12 ore dal suo insediamento alla Casa Bianca, ce ne sono molti che riguardano le politiche climatiche ed energetiche. La dichiarazione di emergenza energetica nazionale, il ritiro dall'accordo di Parigi, il blocco dei permessi in progetti eolici a terra e offshore, l'eliminazione o il reindirizzamento di tutti i fondi non spesi dell'Inflation Reduction Act per il clima e altri. Sono tanti, ne ha fatte tante. Ci aiuti un attimo a fare ordine, magari?
Sì, hai elencato sicuramente i principali, ecco, quello più eclatanti sono state sicuramente questa dichiarazione di emergenza nazionale, che di fatto è il riassunto di quel claim drill, baby drill, che poi risale alla famosa vicepresidente americana Sarah Palin, candidata nel 2008. Questa dichiarazione rimuoverà regolamentazioni che ostacolano di fatto la costruzione di infrastrutture per combustibili fossili. Sappiamo che sono state grandi opposizioni a gasdotti e olodotti, soprattutto nel nord del paese, pensiamo al Nord Dakota, dove sono state fermate le infrastrutture per l'esportazione del petrolio derivato da sabbie bituminose, ma anche nuovi impianti nucleari. Quindi questo sarà di fatto un laissez-faire per dare luce verde ai processi agevolati per gli impianti energetici. Poi il secondo, l'accordo di Parigi, questo se ne è stato parlato più volte, poi forse magari vale la pena entrare un po' in dettaglio per capire veramente cosa significa questa dichiarazione. Sorprendente l'approvazione della sospensione dei nuovi progetti di eolici offshore. Questo nuovo odio contro le pale che accomuna Milei, Trump e tanti altri sicuramente ha sorpreso, anche perché tanti stati repubblicani hanno investito in infrastrutture energetiche eoliche. Poi abbiamo visto appunto la revoca dei divieti e le concessioni dell'estrazione diretta di petrolio e gas offshore. Qua sappiamo che Biden aveva cercato di limitare soprattutto in Alaska, ma anche in altre aree, le nuove concessioni per estrarre gas e petrolio. Ovviamente si attendeva una risoluzione di questo tipo, era già stata tra l'altro fatta parzialmente già 8 anni or sono oramai. Poi anche l'eliminazione dei sussidi ai veicoli elettrici, quindi c'è un inizio allo smantellamento del famoso Inflation Reduction Act di Biden, il grosso piano di investimenti di Joe Biden per l'elettrificazione e la decarbonizzazione. Poi ovviamente sono tutte le altre, non so neanche dove ha trovato il tempo di scrivere 42 decreti così velocemente, è stato un record politico. Adesso ci sarà da capire però effettivamente quanti di questi saranno ostacolati a livello legale, anche perché i decreti esecutivi sappiamo che hanno un'azione politica fino a un certo punto.
Infatti, anche di questo poi ti chiederemo. Tra gli ordini esecutivi, appunto, Trump ha dichiarato, come abbiamo già detto, l'emergenza energetica nazionale, e nella dichiarazione sostanzialmente si legge che lui dice che a causa delle politiche dannose e poco lungimiranti della precedente amministrazione, di fatto ci sono alti prezzi dell'energia. E quindi questa dichiarazione poi di fatto sembra avere lo scopo di permettere con più facilità nuove estrazioni di gas e petrolio, come dicevi anche tu, drill baby drill, giusto? E al di là però degli effetti sul clima che tutto questo avrà, aiuterà davvero a ridurre i prezzi dell'energia?
L'America ha già dei prezzi energetici tutto sommato contenuti, se si guarda a livello globale. È uno dei più grandi produttori di petrolio e gas al mondo, è un esportatore oggi, mentre solo 15 anni fa era un importatore. Sicuramente ancora dei grossi costi dell'elettricità, un po' perché la rete ha molti problemi, un po' perché ci sono costanti aumenti della domanda. Basti pensare appunto alla domanda generata da tutti i nuovi centri di calcolo dell'intelligenza artificiale, ma anche dei normali data center, che oggi segna la principale elemento di crescita della domanda. Sicuramente si vedrà qualche effetto, ma non si può sapere esattamente se i prezzi energetici dipendono dal mercato, dipendono da effettivamente quanti di queste infrastrutture, anche perché molte delle infrastrutture hanno bisogno di 2, 3, 5 anni per essere autorizzate e approvate, così come i piani di esplorazione di oil and gas. Non è che domani buttano la trivella e esce fuori il petrolio. È vero che in alcuni casi si sa già dove esplorare, dove andare a estrarre, però anche qua parliamo comunque di impatti che, se si vedranno, se mai ci saranno, li vedrà la prossima amministrazione.
Certo, e qual è l'atteggiamento di Trump nei confronti invece delle rinnovabili? Perché una cosa che abbiamo notato nella dichiarazione di emergenza energetica, Trump ha imposto di cambiare la definizione di risorsa energetica e di fatto include tutte le fonti di energia fossile, idroelettrico, uranio, geotermico, però non ci sono in questa definizione di risorsa energetica né il solare né l'eolico. Allora, sull'eolico, come hai già detto anche tu, sappiamo che è notorio il fatto della sua contrarietà, ma sul solare come si posiziona secondo te?
Il solare è sicuramente più critico, anche perché se prendiamo il Texas, che non è propriamente uno stato che vota democratico, è uno dei principali produttori di energia da solare. Basti pensare che lo scorso 14 maggio si è raggiunto il picco di generazione di 19.1 gigawatt, superando da fonti solari, ovviamente superando nettamente il carbone in quello stato. Quindi anche qua secondo me c'è grande ideologia, perché deve ovviamente in qualche modo ringraziare degli elettori ideologici negazionisti che ripetono slogan non senso, appunto contro le pale eoliche che uccidono gli uccelli, che rovinano il paesaggio, contro i pannelli fotovoltaici che rovinerebbero il mercato energetico americano, quando di fatto gli investimenti sono tantissimi, sono sicuramente bipartisan e come dire probabilmente anche una strategia di lungo termine in negoziazione con la Cina, quella di cercare di fermare il solare, perché sappiamo che ovviamente gran parte dei pannelli anche negli Stati Uniti ancora oggi vengono importati dalla Cina. Vedremo, perché anche la scorsa amministrazione ha fatto promesse simili, ma che poi sono state mantenute in maniera tutto sommato limitata. Per questo tipo di azione molto spesso hai bisogno di due amministrazioni, come ha dimostrato le difficoltà che ha avuto Obama nel portare avanti la sua agenda energetica, a difficoltà in addirittura due mandati. Quindi bisogna capire chi ci sarà dopo Trump per vedere veramente gli effetti di queste politiche.
A proposito degli effetti, infatti, una considerazione più generale sugli ordini esecutivi: quanto sono efficaci e quanto sono propaganda? Cioè, secondo te poi gli stati riusciranno, nonostante le politiche federali, a portare avanti i loro obiettivi climatici?
Gli ordini esecutivi hanno un'efficacia, ma ovviamente possono essere impugnati giuridicamente, anche perché spesso sono molto generici, possono essere ostacolati sia a livello federale, dalla Corte Suprema, possono essere anche in qualche modo osteggiati a livello nazionale. È sempre così da quando i presidenti usano in maniera sempre crescente I decreti presidenziali. Bisognerà vedere, ecco, come ci si organizzerà a livello giuridico, a livello politico, per opporre ad alcune di queste iniziative, anche perché poi ci sarà anche la pressione da parte delle lobby, da parte di tutti gli interessi economici, che non sono proprio piccoli e banali negli Stati Uniti, e che sicuramente si faranno sentire, anche perché poi sono le stesse società dell'olio e gas che a volte investono anche in solare ed eolico, e che quindi hanno interessi sia di diversificare, anche perché sanno che Trump, come dire, questa è una restaurazione della destra petrolifera, ma temporanea, sul medio e lungo termine inevitabilmente queste nuance compariranno, e quindi continuare a investire in rinnovabili è l'unica via per un futuro a prova del cambiamento climatico, perché oramai la scienza è abbastanza chiara e direi non c'è neanche più bisogno di argomentare. Speriamo, ecco, che la capacità sempre forte del mondo delle lobby, ma anche del mondo della società civile, di portare avanti iniziative giuridiche per fermare tutte le iniziative presidenziali, e non solo, sia forte, coesa, coordinata, e sappia limitare nel possibile ovviamente gli impatti perniciosi di questa nefasta presidenza.
Siamo in collegamento con Emanuele Bonpan, direttore di Materia Rinnovabile, e stiamo parlando appunto degli ordini esecutivi di Trump proprio dopo l'insediamento in ambito energetico e climatico. Ecco, forse quello che ha fatto più, ma in realtà quello che ci aspettavamo di più, mi viene da dire, forse è il ritiro dall'accordo di Parigi, una scena che peraltro abbiamo già visto nello scorso mandato, e quindi ti chiederei, secondo te che implicazioni ha? Cioè, di fatto gli Stati Uniti lasciano il tavolo dei negoziati e anche la leadership della transizione alla Cina, e in tutto ciò l'Europa?
Innanzitutto va notato che lui aveva minacciato di lasciare sia l'accordo di Parigi, ma anche l'UNFCCC, che di fatto è il corpo delle Nazioni Unite che gestisce i negoziati sui cambiamenti climatici, e non l'ha fatto. Quindi di fatto rimane in qualche modo all'interno di questo, di questa convenzione, esce dall'accordo di Parigi. Tra l'altro poi ci vorrà un anno per effettivamente uscire dall'accordo. Tra l'altro poi ricordiamo anche che Biden, prima di lasciare la presidenza, ha anche inviato all'UNFCCC quello che è il l'NDC, National Determined Contribution, ovvero il piano di decarbonizzazione e adattamento degli Stati Uniti, che ha un valore quinquennale, quindi di fatto ha comunque dato un indirizzo di quello che il mondo del privato, degli stati, delle città possono comunque perseguire in maniera autonoma come obiettivo di decarbonizzazione. Sicuramente dà un segnale geopolitico brutto, perché ci saranno altri soggetti che lo seguiranno, l'Argentina. Allo stesso tempo però escono anche da un consesso dove si decide in lungo termine il futuro dello sviluppo economico, e lo lascia di fatto in mano a stati come la Cina, l'Europa, ma anche il Brasile, che avrà la presidenza della prossima COP e che sicuramente farà un grande lavoro per cercare di rafforzare l'unione proprio dei paesi del Global South sui temi di decarbonizzazione e deforestazione. Anche sui soldi gli Stati Uniti contribuiscono sicuramente al budget dell'UNFCCC, contribuiscono in maniera molto importante a quella che è la cosiddetta finanza climatica, ai fondi pubblici per i paesi in via di sviluppo, per adattamento e mitigazione, però anche qua per adesso c'è stata questa sospensione di 90 giorni di tutti i foreign aid, di tutti i finanziamenti per l'estero, per un ripensamento e una riamericanizzazione, ecco, di questi fondi. Quindi sicuramente ci saranno dei fondi legati all'ambiente e clima che saranno ridotti e tagliati per le varie agenzie, UNEP all'interno del Green Climate Fund e via dicendo, però questo è ancora bene da capire che cosa sarà realmente. Continueranno sicuramente a essere presenti in qualche modo ai negoziati, c'era la delegazione We Are Still In, che era composta appunto da stati, città, organizzazioni filantrope, che è sempre rimasta all'interno dei negoziati per rappresentare gli interessi americani anche quando Trump era uscito, quindi non è che scompariranno gli americani dalle prossime COP. Anzi, paradossalmente è anche un rischio, perché gli americani hanno sempre saputo che essere all'interno di questo negoziato significava portare avanti i propri interessi nazionali all'interno comunque di un consesso che deciderà il futuro di tante politiche senza gli americani al timone, e quindi vedremo in questo caso cosa sarà. Tra l'altro ricordo anche, nota, gli Stati Uniti anche durante l'amministrazione Biden non sono mai entrati dentro la convenzione per la biodiversità, non hanno mai firmato il Global Biodiversity Framework. Quindi insomma, in generale gli Stati Uniti, i democratici e i repubblicani, dovrebbero farsi un esame di coscienza sul proprio ruolo dei negoziati ambientali a livello globale. La speranza è che dopo 4 anni di orrore di questa amministrazione si arrivi a una presidenza che finalmente consideri il multilateralismo delle Nazioni Unite, ma soprattutto consideri il multilateralismo della diplomazia ambientale, che purtroppo rimane fondamentale e rimane al momento l'unico foro dove si può incontrare e discutere a livello politico di queste tematiche.
Senti Emanuele Bonpan, prima di salutarci, abbiamo ancora un minutino, ti chiederei un flash, perché nel frattempo in California gli incendi proseguono, 27 morti, le persone perdono la casa, migrano, e non solo per gli incendi peraltro, non dimentichiamoci anche i diversi uragani dell'anno scorso. Cioè, come fa Trump a risultare così credibile?
È ideologia, penso che i social media, i messaggi semplici ripetuti all'infinito purtroppo sono moneta che viene presa bene, che viene spesa bene e che ha un impatto significativo. Non penso che sia stata solo questa la ragione, cioè non è l'ambiente stata la ragione primaria del perché le persone hanno votato Trump. C'è sicuramente il tema appunto dell'America, dei baroni del digitale, dell'intelligenza artificiale, dei social media, dei viaggi su Marte, di questa tecnocrazia, qualcuno l'ha anche definita oligopolistica, che però affascina perché dà l'idea di questo capitalismo alla Ayn Rand, quindi a un capitalismo libero da lacciuoli che con l'ingegno, i capitali e con l'assenza di governo può fare grandi cose, ma che poi di fatto va a creare ulteriori differenze sociali, impatti ambientali, e va a ledere di fatto la fabbrica sociale democratica americana.
Grazie Emanuele Bonpan.
Grazie a voi, vediamo cosa succederà.
Vediamo, tanto ne siamo qua e lo racconteremo. Grazie ancora Emanuele Bonpan per essere stato con noi.
Grazie, buona serata.
Buona serata.
Blind date with the chancer, we had oysters and dry lancers, and the check when it arrived, we went Dutch, 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 Dutch. A redder shade of neck on a whiter shade of trash, and this emery board is giving me a rash. I'm flat out, you're so beautiful to look at when you cry. Freeze, don't move, you've been chosen.
Pavement al giusto clima. E allora cambiamo argomento e parliamo di calcio, una cosa forse una cosa del tutto inedita, cara Marianna.
Sì, infatti mi piace molto questa cosa.
Non era mai successo. Lo scorso ottobre un gruppo di oltre 130 calciatrici professioniste provenienti da diverse squadre in tutto il mondo hanno firmato una lettera aperta contro la sponsorship di FIFA da parte di Saudi Aramco, che è un'azienda petrolifera quasi interamente di proprietà dello Stato saudita. Infatti FIFA ha stretto una partnership con Saudi Aramco che dura 4 anni e rende l'azienda petrolifera la major worldwide partner della FIFA con diritti su diversi eventi, tra cui le prossime coppe del mondo maschile e femminile del 2026 e del 2027.
Sì, la lettera aperta è in qualche modo una protesta contro il fatto che questo paese, attraverso Saudi Aramco e la sponsorship con FIFA, faccia di fatto quello che oggi viene chiamato sport washing, ovvero attraverso il coinvolgimento in eventi sportivi rifarsi una reputazione e distrarre l'opinione pubblica dal contributo alla crisi climatica e lo scarso rispetto dei diritti umani. Allora, è passato un po' di tempo, ma la lettera aperta continua a girare, quindi abbiamo qui con noi Sofia Meneghini, che è una giovanissima calciatrice del Parma e gioca in difesa, e lei l'ha firmato questa lettera, appunto. Benvenuta Sofia.
Ciao, ciao, piacere. Grazie per l'invito.
È un piacere averti con noi. Allora, ci racconti un po' come è nata l'iniziativa e che cosa avete chiesto alla FIFA con questa lettera aperta?
Allora, l'iniziativa, come hai anticipato tu, è nata a ottobre da tre calciatrici, Pedersen, Middag e Rudd, e da loro è partito la necessità di far valere appunto i nostri valori, quindi che vanno un po' in contrasto con questa sponsorship che la FIFA ha deciso di intraprendere con Saudi Aramco. E diciamo che questa lettera mira principalmente a far sì che la FIFA rinunci a questa sponsorship, anche se sono passati 3 mesi, la risposta non è ancora arrivata, quindi diciamo che è difficile che ora si concretizzi questa nostra richiesta. Abbiamo anche chiesto che venga istituito un comitato di revisione delle sponsorship, in modo che diciamo le sponsorizzazioni siano coerenti con i valori che portiamo in campo tutti i giorni, e anche diciamo il sensibilizzare la situazione delle donne in Arabia Saudita, perché diciamo che a livello di diritti umani non è certo uno dei paesi che vanta un grande titolo, ecco.
Eh sì, senza dubbio. Sofia, una curiosità: i vostri colleghi uomini si sono uniti all'iniziativa? Avete anche delle firme dal calcio maschile?
No, allora siamo arrivati a 135 firme esclusivamente da calciatrici donne, non perché era esclusivo, ma perché diciamo che le tre giocatrici che hanno deciso di scrivere questa lettera sono donne, quindi diciamo che è stato più naturale e spontaneo arrivare a noi. E comunque era aperta a tutti, ecco.
Ma non hanno, insomma, non si sono
non
uniti.
Hanno... C'è tempo, gli
no, speriamo che si uniscano in futuro. Ma nella lettera aperta, tra l'altro, un'altra curiosità, citate i mondiali femminili del 2023 in Australia e Nuova Zelanda, e che sono stati appunto, lo citate come esempio di sostenibilità e inclusione, quindi chi magari li ha seguiti avrà in mente, però ci chiedevamo come sono andati.
Allora, diciamo che ci sono state delle iniziative proposte nel mondiale del 2023, come per esempio le iniziative del Green Goal, dove si sono concentrati a minimizzare diciamo i rifiuti delle plastiche monouso all'interno degli stadi. Poi ci sono stati anche progetti di rimboschimento e di conservazione del territorio locale, ecco, quindi questi principalmente.
Interessante. E senti, poi appunto la lettera aperta è stata firmata ad ottobre, mentre l'11 dicembre è stata confermata la decisione della FIFA di tenere i mondiali maschili del 2034 in Arabia Saudita. Quindi mi chiedevo come poi ha condizionato questa notizia i vostri il modo in cui state facendo girare la lettera aperta e i vostri prossimi step, insomma.
Sì, diciamo che come già ho detto prima, già che non abbiamo ricevuto risposta, quindi è un segnale in più. L'11 dicembre è stato confermato l'unica diciamo come si dice l'Arabia Saudita come ospitante del mondiale, quindi diciamo che non siamo molto contente di questo. Stiamo lavorando per pianificare i prossimi passi, però la direzione la vediamo.
Certo, adesso lo vedremo. Siamo in collegamento con Sofia Meneghini, che è appunto calciatrice del Parma, perché è una delle firmatarie di questa lettera aperta contro la sponsorizzazione della FIFA da parte di Saudi Aramco. E già che ci siamo, ti farei qualche domanda sul legame tra calcio e crisi climatica. In particolare, in che modo la crisi climatica ha un impatto sul tuo lavoro?
Beh, allora, innanzitutto la crisi climatica ha un impatto un po' su tutti a livello fisico. In più noi lavoriamo con il nostro corpo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, quindi da quel punto di vista sia l'aumento delle temperature che gli eventi estremi ci condiziona direttamente. Poi per quanto riguarda, diciamo, cioè questa è la parte più fisica e biologica, poi c'è la parte mentale, che ci sentiamo responsabili di quello che sta succedendo, un po', almeno io parlo per me stessa, un po' mi sento responsabile, quindi a livello di stress e quello diciamo che può influenzare le prestazioni da quel punto di vista, cioè cerco di dare delle risposte a queste domande che mi pongo, e quindi da quel punto di vista un po' un po' lo condiziona.
Infatti,
ecco.
Tu sei particolarmente sensibile al tema, però mi chiedevo anche qual è, secondo te, il livello di consapevolezza sul tema della crisi climatica tra le tue colleghe. C'è anche chi adotta comportamenti sostenibili, che ne so, per esempio evitare di prendere aerei, oppure chi è vegetariano, non so, sparo.
Sì, sì, allora. Diciamo che il livello di consapevolezza è un po' il riflesso della società, non è alto, ok? Sta crescendo, chi come me, ma come altre mie compagne di altre squadre ne parliamo, quindi ci si prova a divulgare un po' la sensibilità sul tema, però insomma siamo ancora molto indietro. A livello invece di best practice nostre personali, che sia magari la borraccia al posto delle bottiglie di plastica, so che può essere molto una cosa piccola, però nel nostro piccolo possiamo farlo, come utilizzare la bicicletta magari per fare gli spostamenti un po' più brevi, però sono cose che incitiamo a fare più che avvengono effettivamente.
Certo, grazie Sofia Meneghini. Ti salutiamo augurando il meglio a te e alla tua squadra, il Parma, che tra l'altro ricordiamo essere prima in classifica a pari merito con il Ternana, giusto?
Della serie?
Giusto, serie B.
Serie
giusto,
B.
Giusto. Sì, sì, sì.
E allora buon divertimento, buon lavoro, grazie ancora
mille,
Sofia.
Grazie mille,
buon lavoro, in bocca al lupo.
A seguire questa lettera, grazie ancora. Noi abbiamo spazio ancora per un brano e allora ci andiamo ad ascoltare Andrea Laszlo De Simone con Un momento migliore.
Il cuore d'un amico vero, ho perso tutti e non ho più nessuno, ho dato amore ma non sono stato sincero ed ho mentito senza rimorso alcuno. Ho avuto un padre, dico un padre vero, che vi ha mostrato cosa vuol dire essere uomo, ma ho scelto di voler restare bambino, di non seguir l'esempio di nessuno. Amore vero, l'ho perso ed ora non so più chi sono, ho dato amore ma non sono stato maturo, e senza amore dovrò vivere. Le ho regalato tutto ciò che avevo, ma quel che avevo poi non era molto, e ho preso tutto derubando il destino, ma il destino non è preda facile. Forse ho mentito sempre, o forse sono troppo sincero, e da una fragile mente, o sono solo immaturo, o più probabilmente non voglio pensare al futuro, perché sono quasi sicuro sbaglierò per sempre. Nessuno, 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 nessuno ha mai avuto un momento migliore. Nessuno, 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 nessuno.
momento migliore, Andrea Laszlo De Simone. Allora andiamo a cambiare argomento. Dal 1 gennaio di quest'anno il mercato elettrico italiano ha subito una trasformazione. Il PUN, che è il prezzo unico nazionale, è stato sostituito dal prezzo zonale, che si chiama PUN Index. Si parla di una nuova era del sistema energetico, perché questo nuovo PUN Index dovrebbe riflettere le dinamiche locali di produzione e di consumo, premiando quindi le zone elettriche più efficienti e incentivando lo sviluppo delle rinnovabili. Ma è davvero una rivoluzione? Che cosa cambierà di fatto? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Marchisio, che è analista di Elements.
Andrea Marchisio, benvenuto intanto. Dal 1 gennaio il PUN nell'energia elettrica non esiste più. In base a quanto previsto dal decreto energia del 2024, anche in Italia adesso quindi la formazione del prezzo dell'energia non è più uniforme su base nazionale, ma è un prezzo zonale che dipende dall'orario in cui l'elettricità è prodotta e messa in rete e dall'area geografica nella quale è stata prodotta. Le chiedo se ci può spiegare un po' meglio appunto questo passaggio da PUN a prezzo zonale, che cos'è, cosa implica.
Certamente, il PUN in realtà appunto nasce come prezzo unico nazionale per i consumatori da quando è stato liberalizzato fondamentalmente il mercato elettrico ed è il prezzo del mercato dell'energia all'ingrosso. Quindi noi consumatori a casa pagavamo fino al 31 dicembre 24 il PUN, o comunque un prezzo praticato da chi ci vendeva l'energia correlato al PUN più i corrispettivi, diciamo, altri corrispettivi della bolletta. Ma i produttori di energia italiani, compresi anche appunto magari gli impianti a fonti rinnovabili, gli impianti a gas, gli impianti a carbone, vendevano e vendono a prezzo zonale. Il PUN nasce perché la configurazione delle zone di mercato in Italia dipende appunto da quelle che sono magari delle aree in cui ci sono dei vincoli di rete, cioè magari appunto c'è più difficile riuscire a far trasferire l'energia da un'area, da alcune regioni ad altre, e quindi si creano prezzi diversi. Dal 1 gennaio in realtà a tutti si applica adesso il prezzo zonale, però per diciamo non coinvolgere diciamo questi equilibri raggiunti in termini di equità, l'autorità per l'energia ha stabilito, anche in coerenza con quello che è il quadro normativo, un nuovo corrispettivo che compensa i prezzi zonali affinché poi a tutti i consumatori si è applicato lo stesso valore nazionale. Quindi come mercato all'ingrosso i consumatori adesso pagano il prezzo zonale, ma poi sulla bolletta, diciamo sulla componente che poi viene fatturata dal fornitore, c'è un corrispettivo che abbassa o alza questo prezzo affinché si rimanga diciamo alla situazione di prima. E questo situazione transitoria fino almeno il 31 dicembre del 2025.
Ok, quindi almeno fino al 31 dicembre 2025, di fatto anche se si passa dal PUN al prezzo zonale non cambierà praticamente niente per le bollette dei consumatori.
Esatto.
Perché si dice che questo appunto, prezzo zonale, in sostanza questo nuovo sistema premierebbe le regioni che hanno installato più rinnovabili o comunque hanno una quota di rinnovabile più alta? Cioè, come funziona questa parte, dal lato diciamo di chi produce?
Dal lato di chi produce, le rinnovabili, essendo più competitive, perché un'unità di energia prodotta in più dalle rinnovabili dipende dalla disponibilità del sole, quindi non devono bruciare, diciamo, un combustibile, no? Quindi possono entrare sul mercato a un prezzo molto basso, anzi anche zero, e poi prendono il prezzo che viene fissato dagli impianti a gas. E quindi questo comunque provoca, per esempio, nelle regioni con tanto fotovoltaico che copre gran parte della domanda, certe volte vediamo che intorno a mezzogiorno i prezzi del mercato, che cambiano di ora in ora, arrivano anche a zero. In altri paesi come la Spagna stanno diventando sistematicamente negativi come prezzi, cioè per produrre bisogna pagare. Ma questo è un fenomeno che ancora non si verifica in Italia. Quindi se il consumatore in zona sud pagasse il prezzo zonale, a mezzogiorno pagherebbe dei prezzi molto, molto bassi, proprio perché c'è fotovoltaico.
Ma così non è, abbiamo detto.
Ma così non è, e quindi non percepisce magari direttamente, lo percepisce come prezzo medio nazionale, perché anche a livello di media nazionale i prezzi si abbassano, benché magari fotovoltaico è concentrato al sud, ma il consumatore del sud non cattura pienamente questo beneficio. Da questo punto di vista, però, la riforma, diciamo, di passaggio dal PUN ai prezzi zonali non era tanto guidata da questo criterio, ma da una motivazione più legata di allineamento del nostro mercato a quello europeo, perché ci sono delle regole comunque di coordinamento a livello europeo che noi dobbiamo seguire.
Ah, ok, quindi questo cambiamento è stato dato più che altro da obblighi normativi europei, che poi alla fine non vanno a inficiare, cioè a cambiare davvero molto rispetto ai consumatori né ai produttori, mi sembra di capire.
Esatto, in generale però lo sviluppo dei rinnovabili, come dicevo prima, nel sistema elettrico conduce a una riduzione dei prezzi. Se l'eolico soffia forte al sud e dal sud, diciamo, viene esportato al nord, questo abbassa i prezzi su tutto il continente. Quindi è molto importante anche rinforzare, insieme alle rinnovabili, rinforzare la rete e sviluppare lo storage, perché così il beneficio economico non è concentrato in un'area, ma riesce a essere distribuito sull'intero sistema elettrico e quindi su tutti i consumatori.
Ecco, un'ultima domanda, perché tutto questo sta succedendo mentre le regioni sono impegnate a recepire il decreto sulle aree idonee, di cui peraltro abbiamo già parlato anche con Tommaso Barbetti di Elements, suo collega. Come si intersecano le due cose?
Si intersecano nei termini un po' che abbiamo detto prima, nel senso, se nelle aree in cui c'è maggiore potenzialità, quindi quelle meridionali, le isole, però le aree idonee poi sono confinate a poche superfici, innanzitutto queste superfici inizieranno ad avvalere tantissimo, perché ovviamente la scarsità genera valore, perché solo in quei posti si possono fare impianti. Dall'altra parte, questo rappresenta un blocco allo sviluppo delle rinnovabili, che magari invece, appunto, di chiedere una tariffa fissa più bassa, dovranno chiedere una tariffa fissa più alta proprio per il costo delle aree. E per raggiungere gli obiettivi al 2030, ma anche quelli ulteriori, di certo non abbiamo bisogno comunque di tappezzare, diciamo, tutto le nostre terreni agricoli o di distruggere i paesaggi. Ci vuole equilibrio, sicuramente è necessaria una grossa tutela di delle aree più pregiate, però bisogna anche lasciare un po' di spazio, almeno appunto di scelta fra alcune aree per nuovi investimenti, perché altrimenti tutto ci costa di più. Il restringere il perimetro delle aree idonee rende più costosa l'energia a tutti i consumatori.
Va bene, grazie mille Andrea Marchisio di Elements.
Grazie a voi. I could eat that girl for lunch, yeah, she dances on my tongue, tastes like she might be the one. And I could never get enough, I could buy her so much stuff, it's a craving, not a crush.
dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata, cara Marianna Usuelli, è condotta da me e te. Prima però di salutarci abbiamo un paio di eventi che vogliamo segnalare. Il primo riguarda domenica 26 gennaio, domenica prossima, dalle 16 alle 17 si svolgerà a Base in via Bergognone qui a Milano un evento che si intitola Giochi Preziosi, osservatorio critico sulle Olimpiadi invernali. Ci saranno Beatrice Citterio, Gianluca Ruggeri, Sofia Farina, si parlerà appunto dell'impatto delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 sui territori. Trovate maggiori informazioni sul sito di Base Milano.
Poi ce n'è un altro, giovedì 30 gennaio invece segnaliamo sempre a Milano l'incontro sulle comunità energetiche rinnovabili, oltre i decreti le vere sfide. È stato organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche Ambientali della Statale e sarà dalle 10 alle 12.30 nell'aula Economia di Via Celoria 2. Anche qui ci sarà il nostro prof Gianluca Ruggeri,
instancabile,
tra gli altri la ricercatrice dell'Università di Padova Marta Cassellini, i ricercatori di diritto amministrativo Gianluca Cavalieri e Edoardo Parisi. Si potrà seguire anche online, tra l'altro, e comunque trovate tutte le informazioni sul calendario del sito di Enostra.
Dopo di noi diamo un arrivederci a Nina Terruzzi, che salutiamo, e diamo un benvenuto a Dario Grande sulle frequenze del mercoledì sera alle 21.30, dalle 21.30 quindi subito dopo di noi fino alle 22.30 c'è il suo Sapore Indie, Dario Grande, subito dopo di noi. In redazione Sara Milanese, che salutiamo, salutiamo anche Gianluca Ruggeri, chissà dov'è il prof.
Lo sappiamo.
Noi lo sappiamo.
Divertirsi.
Tu lo sai, io no, ma lo salutiamo ovunque egli sia. Marianna Usuelli, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a te, Elena.
A presto, ciao, buona
notte. Ciao, a presto.